Vediamo alcuni elementi osservabili facilmente su noi stessi. Primo, nel nostro corpo esistono dei processi automatici non regolati dalla mente cosciente, come ad esempio il battito del cuore, la circolazione sanguigna, la crescita cellulare, eccetera. Tutti processi automatici. Secondo elemento, oltre ai processi automatici esistono altri processi altrettanto automatici che però vengono attivati da eventi esterni. Ad esempio un bambino cade e si sbuccia il ginocchio. Il processo di riparazione della pelle, la formazione della crosta, sono tutti processi speciali automatici, non frutto di una volontà cosciente. Se mangiate un cibo avariato o scaduto, il vostro stomaco ve lo farà vomitare o il vostro intestino lo espellerà in fretta con una diarrea. Se nella stanza in cui vi trovate sentite un improvviso rumore molto forte, uno scoppio inaspettato, il cuore aumenterà la sua frequenza, ci sarà una contrazione muscolare, uno scarico di adrenalina, il tutto per mettervi nella posizione di attacco o fuga, tutti processi automatici e non attivati dalla nostra volontà. Da queste due prime osservazioni cominciamo a capire che il nostro corpo ha una sua intelligenza e sa quello che deve fare. Ma fa tutto da solo? Non si preoccupa di comunicare con l'io cosciente? Arriviamo così alla nostra terza osservazione, e cioè che il nostro corpo ci coinvolge e comunica con noi tramite i sintomi e il dolore che ci fa provare. Se appoggiamo per sbaglio la mano sopra una piastra bollente, la mano si ritrarrà quasi prima che la nostra mente cosciente abbia percepito il dolore, ma non per questo il dolore non arriva. Se è importante la reazione immediata e non mediata dalla mente cosciente, è però altrettanto importante la trasmissione del messaggio all'io cosciente, perché impari cosa significa scottarsi e non ci si metta un'altra volta nella stessa situazione dannosa. Possiamo dire che il male che sentiamo è un bene perché è biologico, cioè logico per la vita. Passiamo alla quarta osservazione, e cioè che il corpo ci parla anche con una sua certa intelligenza, cioè non fa da semplice trasmettitore di segnali, ma sa, in qualche caso, ad esempio, astenersi dal comunicare qualcosa perché sa che quello non è il momento giusto. Immaginate una competizione sportiva, magari la finale di un campionato. Eventuali dolori per pacche, contrasti, eccetera, il corpo si guarderà bene dal farveli percepire interamente in tempo reale, ma li terrà in serbo magari per il giorno successivo, quando sarete distrutti e non riuscirete neanche ad alzarvi dal divano. Il corpo sapeva che quella situazione per voi era di vitale importanza e che non poteva disturbarvi, per cui si è trattenuto. C'era una esigenza superiore da fronteggiare. Un po' come quando avete avuto un periodo molto impegnativo al lavoro. Avete dato il massimo e il fine settimana vi assale il mal di testa. Oppure i primi giorni di vacanza, dopo un periodo stressante, li passate a letto con la febbre. Sono tutte situazioni in cui i sintomi, tenuti a bada finché si è in trincea, si sono manifestati proprio nel momento in cui la fase di combattimento era passata. Questa è la grande intelligenza del corpo. Non soltanto ci parla, ma sa anche quando parlarci e quando no. Giungiamo quindi alla quinta osservazione. È evidente a tutti che i nostri pensieri influenzano la chimica del nostro corpo. Ma in che modo, precisamente? È importante osservare come il nostro percepito influenza le reazioni del nostro corpo e, ad eventi identici, non corrispondano per persone diverse conseguenze identiche. Un esempio può chiarire questo concetto. Immaginate che 5 persone vivano la stessa esperienza traumatizzante di un licenziamento e che per tutte e 5 questa esperienza si svolga allo stesso modo. Nonostante l'esperienza esterna sia la stessa, è possibile che ciascuna delle 5 persone la viva in maniera diversa, cioè che sia diverso il sentito personale di ciascuno. Ad esempio, per il primo può essere vissuta come un conflitto di boccone. Mi manca il necessario per vivere, oppure questo è qualcosa di troppo indigesto da mandare giù. Per il secondo potrebbe essere un conflitto di attacco. Sono stato attaccato. Hanno licenziato me perché ce l'hanno con me. Per il terzo, un conflitto di separazione. I miei colleghi non mi vogliono. Per il quarto un conflitto di territorio. Non ho più un posto dove stare. Per il quinto un conflitto di svalutazione. Non valgo nulla, sono un buon a niente. È chiaro che la reazione istintiva automatica che il corpo metterà in campo sarà diversa a seconda delle diverse percezioni che ciascuno prova. Quando il dolore è fisico, è chiaro il collegamento con l'evento scatenante. Nell'esempio della piastra bollente, la connessione fra causa ed effetto è evidente. Se però c'è di mezzo il percepito, come ad esempio una psoriasi, una leucemia, un'artrite, come collegare queste reazioni all'evento, al conflitto scatenante? Prima di addentrarci in queste affascinanti correlazioni, approfondiamo ancora un po' il legame fra mente e corpo grazie alle scoperte di un biologo, il dottor Bruce Lipton.